Ciao a tutti e bentornati nel Pointer Podcast. Questa è la puntata numero 9 che registriamo il 26 novembre 2019. Io come sempre sono Luca e con me ci sono Alessandro Eugenio. Ciao Alessandro Eugenio.
Ciao. Ciao Luca.
Oggi un'introduzione diversa dal solito.
Stai aspettata.
Ma facciamo un po' un tuffo nel passato. Voi ve lo ricordate il Motorola Razr?
È stato un bel prodotto, ai nostri tempi era quello delle persone fighe, e era un bel prodotto, ecco. Però oggi è uscito meglio, in questi ultimi giorni è uscita la versione 2019
Ha ripreso vita.
is back to life, e
Meno figo del tempo.
meno figo del tempo, e
No, è bello comunque.
hanno detto, vabbè, siccome ora i foldable si aprono tutti al libro, noi cosa facciamo? In realtà prendiamo uno smartphone normale e lo pieghiamo in due. E diciamo, dal punto di vista di utilità, cioè di formato, è più piccolo, te lo metti in tasca più facilmente, è più maneggevole, chiuso chiaramente. E questa cosa che lo apri è, diciamo, nuova sul panorama degli smartphone.
Ha un
Diciamo,
foldable diverso.
esatto, è un foldable diverso. E
Secondo me è più
sì,
interessante in realtà.
quello che diciamo, dicevano era il fatto che comunque una volta aperto, diciamo, quando passavi col dito un minimo si sentiva che c'era la piegatura. Però al di là di questo, comunque, diciamo, rimanendo un po' confrontandolo agli altri foldable, sono esercizi di stile, secondo me, sempre. Non so se, ecco, andrei a spendere, se non sbaglio, sui 1600 euro stimati per questo device, ecco, per questi generi di device attualmente. Per, diciamo, da un po' di specifiche tecniche, minimo 16 megapixel, 6,2 pollici di display e 6 giga di RAM con uno Snapdragon 710. Sicuramente sì, poi abbiamo una batteria di 2500 mAh e beh, diciamo che bello. Sicuramente sarebbe interessante prenderlo in mano e provarlo, però ecco, diciamo, sono sempre molto
Diciamo che il prezzo è un po'
esatto.
alto.
Il punto è proprio quello. Però
Però comunque costa meno del Galaxy Fold.
sì, perché ho detto qui abbiamo soltanto lo schermo.
Anche Samsung in realtà ha presentato un prototipo, a una conferenza degli sviluppatori qualche settimana fa, ha presentato un prototipo in cui praticamente ha fatto vedere un dispositivo che è quasi identico, diciamo, al Motorola Razr, molto simile quantomeno. Ma non so se effettivamente diventerà un prodotto, ma pare che alla stessa conferenza avessero annunciato anche il Fold qualche paio d'anni fa, credo, non so quanto. Quindi probabilmente diventerà realtà. Il Motorola è stata la prima e personalmente lo trovo un prodotto molto più utile rispetto ai Fold di Huawei e di Samsung, perché questo in realtà è proprio un telefono, mentre quelli di Huawei e di Samsung praticamente diventa quasi un tablet, e quindi questo è decisamente più portabile, trasportabile, peserà sicuramente di meno. Il form factor mi sembra più interessante e ricorda più quello di un telefono piuttosto che magari quelli di Samsung e Huawei, che invece
È
sembrano più
vero,
tablet.
però per me questo era un valore aggiunto, nel senso, se dovessi spendere 1600-1800 euro per il Razr, avrei un telefono che da chiuso mi dice molto poco, nel senso, per come siamo abituati adesso a utilizzare il telefono, lo terrei sempre aperto. Tenerlo chiuso sarebbe limitante, secondo me. Mentre se dovessi spendere i 2000, quanto costa 2000 e qualcosa euro per il Huawei, avrei un telefono che all'occorrenza mi diventa un tablet. È un 2 in 1, diciamo, quando ho bisogno del telefono lo uso in un certo modo, quando ho bisogno del tablet lo uso in un altro e do un senso al foldable per il mio punto di vista. In questo caso, per me è più esercizio di stile veramente, nel senso lo posso aprire, ma l'apertura, non vedo i benefici dell'apertura in questo caso del telefono. Sì, ci posso rispondere come ai vecchi tempi, apro, rispondo e parlo, però Però per tutte le altre azioni quotidiane, avere lo schermino piccolissimo davanti non...
Anche perché la fascia di prezzo su cui si colloca non è quella delle 700-800 euro dei tutti i cellulari. Dici, oh cavolo, fra quelli che attualmente sono, fra virgolette, accessibili, lo voglio sperimentare. Invece l'hai collocato tra quelli...
Sopra a quelli, esatto, sopra.
Esatto, sopra quelli sopra. Quindi io in realtà personalmente... quello di Huawei non mi piace molto per il fatto che si chiude la camera. Però invece il foldable di Samsung, io ti dirò, mi piace l'idea di poterlo aprire, di avercelo.
Sì, a me lì non piace lo schermino più ridotto.
Sì, quello,
cioè, diciamo, io a me piace, non piace come si chiude quello di Huawei, sì. Mi piace l'utilità che posso dargli.
Diciamo che foldable secondo me non hanno trovato ancora la loro dimensione in qualche modo. Penso che, diciamo, ci siano forse anche altri tipi di soluzioni, sì, che stanno, sì, da esplorare,
tipo quelli della Microsoft.
Quelli della Microsoft, qual è?
Che erano, in realtà,
me lo ricordo, quelli
sembravano più, sì, più tablet, che si chiudevano, diciamo, che telefoni.
Ah, certo, sì, esatto.
Con Android,
esatto.
E
beh, tra l'altro, da poco anche Lenovo ha presentato un ThinkPad che è completamente schermo, sì, insomma.
Comunque qui stanno facendo a gara al dire, guarda, io c'ho anche lo schermo pieghevole.
E vabbè,
so, certo, assolutamente. Diciamo,
attualmente sono tutti...
Sì, sì, sì.
Cioè, io li prendo per test, anche perché anche il ThinkPad, se tu fai un computer tutto schermo... Hai fatto un tablet,
sì.
Cioè, diciamo, hai fatto un tablet che si piega. Perché io, se tu fai, cioè, ad esempio, io con quello che facciamo non mi troverei mai a poter utilizzare una tastiera. Cioè, boh, non so, forse non mi troverei bene a utilizzare una tastiera su schermo, una tastiera virtuale.
Ma lo sai cosa mi ricorda a proposito di questa roba di foldable, degli schermi che si piegano? Non mi ricordo se era un mock-up o forse qualcosa stava veramente realizzato, che era un bracciale che ti mettevi al polso
della Nokia. No, era un mock-up.
Era un mock-up di Samsung,
secondo me, della Nokia.
Della Nokia addirittura.
Ma
che
era, tipo, immaginati una roba tutto schermo,
che bracciale,
tipo, che te la mettevi al polso e te la giravi intorno, e era una sorta di bracciale.
Ah,
non
so.
Mi ricordo assolutamente.
Ma tanti anni fa, mi ricordo.
Sì,
cioè,
sì, ero
andavo alle superiori quando è uscito.
Sì, 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 era la stessa genere.
No, io mi ricordo un Samsung che era tipo Galaxy Fit, Watch Fit, qualcosa del genere. Sì, forse era questo, Galaxy Fit, possibile. Però era, cioè, aveva uno schermo, diciamo, è tipo il Mi Band. Tu dici una cosa proprio tutto schermo.
Sì, io
dico
proprio una sotto schermo, in realtà si girava proprio intorno al...
No, allora no, non lo so. Io mi ricordo sto Galaxy Fit, Gear Fit, eccolo qua, che c'aveva lo schermo, ma è tipo Mi Band. Un po' più grande ovviamente lo schermo, però comunque l'idea era quella.
Beh.
E comunque diciamo che per ora i foldable sono più prototipi, messi comunque in commercio e destinati, diciamo, più che altro forse a recensori e a una nicchia, diciamo, del mercato che è più interessata a provare più che altro, sì, questi dispositivi che magari utilizzano nella vita di tutti i giorni. Non so quanto effettivamente chi compra questo telefono poi lo possa utilizzare nella vita di tutti i giorni. Se poi effettivamente è utilizzabile, vorrei capirlo un attimino di più, perché cioè lo dovresti provare, secondo me, perché vedendo anche le recensioni magari ti dicono sì, ok, bello, funziona, tutto è la novità, però poi nella vita di tutti i giorni magari non so se anche banalmente le applicazioni mi permettono di fare qualcosa in più su uno schermo che è grande, che posso aprire in quel modo e far diventare uno schermo, non so da quanti soldi, 7 pollici sui vari fold di Huawei o Samsung. Le applicazioni sono aggiornate e compatibili? Non so.
Infatti.
Se uno finché non lo prova, diciamo, finché non provi, secondo me non puoi effettivamente avere un'idea di come un dispositivo del genere possa migliorarti la vita o comunque portarti magari ad avere più una maggiore produttività tramite sul telefono, perché comunque ormai vedo che parecchie persone lavorano tramite il telefono, Quindi magari avendo un dispositivo del genere potresti aumentare la produttività, ma non... finché non provi, non credo che sei in grado di dare un giudizio.
Vero,
Poi, non so. Sicuramente nel futuro non riesco neanche a vederli troppo a prezzi più popolari, nel senso che mi sembrano dispositivi sempre destinati a una nicchia un po' nerd,
sì, ma
diciamo,
poi mi sembra che
se
loro
posso
abbiano fissato un
dirla.
prezzo di foldable in modo tale da raddoppiare ulteriormente e giustificare i prezzi dei cellulari, secondo me.
Sì, cioè nel
Non lo
senso
so, non lo
con...
so. Io sinceramente lo proverei,
Sì,
ma lo
certo.
proverei nel senso, ok, lo provo, che ne so, 15 giorni e poi
E poi decido.
basta, perché sì, mi piacerebbe provarlo, perché alla fine è una cosa che secondo me potrebbe anche essere interessante, però il prezzo mi ferma, perché comunque spendere, non so quanto, 2000, 1800, quello che è, insomma, per un dispositivo che è un prototipo, che magari tra 6 mesi diventa vecchio, perché comunque la tecnologia avanza in maniera molto rapida, sia sui dispositivi normali, quindi diciamo quelli con lo schermo che non si piega, sia a maggior ragione su questi, perché questa era soltanto una prima versione. Figuriamoci quello che possono fare magari tra un anno, 2 anni. Penso che magari questi qui tra un anno, 2 anni sembreranno dei come i telefoni di 10 anni fa, insomma.
Sì, è vero. E
Non sono ancora dispositivi maturi.
sì, è vero, però è anche vero che da un punto di vista di prezzo già si sono spinti un po' oltre, nel senso se pensiamo che l'iPhone 11 Pro arriva fino a 1700 euro, diciamo, comincia a essere veramente stretta il confine tra i telefoni che utilizziamo abitualmente e questi foldable. E mentre su un Razer, che è vero è un prototipo, è vero tutto, però è un qualcosa di innovativo e sperimentale, giustifico i 1900 euro, sui telefoni attuali lo giustifico meno. Quindi, diciamo, ecco, questo distacco, cioè ad esempio io ho un XR, c'è molto distacco con il Razer e lo capisco. Questo poco distacco tra un 11 Pro e un Razer lo capisco meno.
Sì.
Cioè, sarebbe curioso anche capire quanta è la memoria interna dei vari
Sì.
foldable ci sono in giro di base, perché mi aspetto che con un prezzo del genere ci
Ma
siano
almeno
4
200.
tera. No, scherzo, no, almeno 250
256. Sì, beh,
giga.
sì, anche quello è vero.
Spero.
Comunque, vogliamo passare al prossimo argomento?
Ah, PS 128 GB di memoria interna per il
128 giga.
Razer. Vabbè, dai,
Sì,
accettabile. Di
abbiamo un
base
follow
accettabile.
up durante la
Sì.
puntata, in pratica. Riusciamo a
Esatto. Ci aggiorniamo in tempo reale.
Passando a un altro piccolo argomento, diciamo che stanno parlando di questo nuovo ransomware chiamato DeathRazom, che sostanzialmente va a attaccare i dispositivi, diciamo i computer, e va a criptare tutto. Abbiamo già visto formule di questo tipo in precedenza negli anni passati, e ancora attualmente non è chiaro il modo con cui viene distribuito. Alcuni stanno indagando e secondo loro sono casi in cui viene sostanzialmente, si scaricano delle crack e questo quindi va a criptare i dati sul computer. Quello viene scritto all'interno diciamo, delle cartelle che contengono i file che vengono criptati, viene aggiunto da questo team di cracker. Un testo, un readme scrivendo ciao a tutti, siamo un team e che se volete i vostri dati indietro per decriptarli dovete pagare 0,1 bitcoin a questo indirizzo e altrimenti in una settimana vi diciamo cancelleremo la chiave per decriptare i vostri dati, quindi sareste col computer sostanzialmente da formattare in qualche modo.
Pratica comune per chi lo sa.
Ora, la cosa in realtà interessante è che ho cercato l'address alla quale chiedono di inviare questo 0,1 Bitcoin e Nonostante se ne parli abbastanza in rete di questo ransomware, nessuno ha ancora inviato Bitcoin su questo address. Quindi, boh, è una cosa curiosa, nessuno l'ha riscattato.
Quanto è il riscatto?
0,1, quindi sono
700 euro,
700, sì,
700 dollari.
esatto. E ancora, ripeto, non sono chiari i modi di distribuzione
La
del.
notizia di quando
Ma
è? Di oggi?
di oggi, qualcosa del genere, insomma, è
Ok,
da poco che gira.
ci sta che ancora si stiano informando prima di pagarli.
Ci sta. Ah, sono molto carini perché scrivono all'interno del TXT anche il modo con cui comprare Bitcoin, quindi sono anche, diciamo, ti informano e
Ti
fanno una guida.
risparmiano la ricerca su Google.
Sì,
Esatto,
esatto.
esatto. Ma magari
Quindi no, apprezzabile.
se i dati che vengono criptati effettivamente hanno un valore per te, magari paghi pure, ma nel senso la maggior parte delle persone, secondo me, non possono tranquillamente
Ah, diciamo
comprare.
che i
Cioè.
dati, sì, diciamo i dati
Sì.
tipicamente se sono importanti, forse le metti anche su un cloud, su
Ma
diversi
quantomeno c'hai il
dispositivi di
backup, insomma.
archiviazione.
Non è comunque così comune,
Diciamo quello che mi
Assolutamente.
potrei trovare più in difficoltà in realtà è trovare una cartella delle foto tutta criptata. A quel
Delle?
punto delle foto, ad esempio. Magari quelle non le ho caricate sul cloud perché non c'ho spazio, non l'ho messo su hard disk perché quel giorno non c'avevo voglia. E boh, forse te ne fai una ragione, non, dipende.
Beh, oddio, dipende che foto sono.
Sì.
Boh, secondo me, ok, adesso col cloud c'è più i vari servizi Amazon e Google che permettono, che danno spazio illimitato per le foto, c'è più gente che fa il backup. Ma io, per me rimane la definizione che il backup è quella cosa che andava fatta prima
Esatto,
e
volevo
secondo me tanta
dire
gente non li fa. E penso che ecco, è più, riguarda più chi con i computer ci lavora e quindi è abituato a fare versioning
Ma
e
secondo me
cose
c'è
varie.
gente che nemmeno sa che cosa vuol dire fare un backup, avere un hard disk esterno, penso. Anche perché
Penso
molta
anch'io.
gente il computer ormai lo usa soltanto per cose molto basilari, usano tutti i loro telefoni e tablet, penso. Quindi, boh, non so quanto effettivamente questo tipo di virus magari è più destinato a aziende, credo, o a enti pubblici, perché magari in quel
Sì, alle
caso,
aziende potrebbe fare diversi danni.
in quel
Sì, mi
caso
ricordo
aziende o
che
enti
qual è il
pubblici.
ransomware.
C'era stato,
WannaCry.
esatto, quello c'era stato WannaCry qualche mese fa, che era stato bloccato poi subito, però comunque qualcuno era stato infettato e sembra che in un formato differente da quello iniziale con cui era partito, comunque continua ad infettare dispositivi in giro per il mondo, anche adesso, da quello che ho sentito
Sì,
ultimamente.
e immagino sia sempre anche il WannaCry di circa 3 anni fa, che all'epoca fece un disastro
Sì, però
vero.
all'epoca venne
Sì,
fermato
mi
subito
ricordo.
perché ci fu una persona che registrò un dominio e riuscì a bloccare la dispersione, insomma, del virus.
Il WannaCry che mi ricordo era quello che beccò un ospedale, beccò l'università di Pisa
Anche l'università di Pisa beccò.
sì, e dovettero infatti pagare. Ha detto che tra l'altro
Questa è ufficiale.
è il tizio, ce lo disse, il tizio presente, quello che ho incontrato al meetup di Bitcoin.
Sì.
Ce lo disse una volta lui facendoci fa questa presentando, portò un ATM
Ok, al Museo del Calcolo.
Esatto. Quindi, comunque sì,
Quindi ransomware sono cose
bloccato il
carine.
virus registrando un dominio e aveva colpito oltre 200.000 computer, diciamo. Beh, però comunque
Non male.
dopo 2 anni pare sia ancora in circolazione. Quindi probabilmente, non so se è stato nel tempo, ci sono state effettuate delle modifiche, quindi magari è una versione differente, però probabilmente c'è anche
Probabilmente
un
sì.
po' di menefreghismo, diciamo, da parte di chi dovrebbe magari rilasciare delle patch o da parte dell'utente che non aggiorna e che rimane con la possibilità di rimanere attaccati, di essere attaccati da questo virus. Quindi, boh,
Sì, assolutamente.
dopo
E
due anni
poi
è
come...
abbastanza grave, insomma.
E come hai detto tu prima, penso che tanti di quelli che beccano il virus chiudono il computer e dicono: vabbè, lo riaprirò tra un paio di settimane e vedremo se c'è ancora.
Sì.
Ma a proposito di aggiornamenti, il Mac l'hai aggiornato?
Tu? No, non l'ho aggiornato.
Oppure sei ancora in attesa?
Sto ancora così perché ho alcuni software che funzionano soltanto a 32 bit e non l'ho trovata ancora la versione nuova. E poi comunque ho paura della possibilità che magari smetta di funzionare qualcosa, siccome per ora con la versione che ho adesso, che è esattamente la 10.14.6, funziona alla perfezione, anzi ti dirò che forse funziona anche meglio di quando l'ho comprato, penso che rimarrò con questa almeno per qualche altro mese, magari con l'anno nuovo aggiorno, via, quando finisco il progetto che sto facendo adesso magari l'aggiorno, perché c'ho tutte cose impostate con Maven, non vorrei che magari smette di funzionare e non me lo posso permettere adesso.
È ragionevole. No, sei anche più aggiornato di me, ho appena controllato, è 10.14.5.
Lo vorrei aggiornare perché c'è stata quella funzionalità interessante che è non Catalyst,
Cargo.
Sidecar che ti permette di usare l'iPad come schermo esterno. C'è anche Catalyst, ma Catalyst è una nuova funzionalità che hanno portato per utilizzare le app tipo, diciamo, sviluppate in stile iPad sul Mac. Però no, a me mi interessa in realtà più Sidecar perché c'hai questa possibilità di utilizzare l'iPad come schermo esterno. Però comunque
ecco,
non è che ho tutta questa necessità adesso, quindi dai, attendo una versione più stabile, sperando che arrivi. Ho letto anche qualcosa riguardo al fatto che probabilmente stanno cambiando il modo in cui svilupperanno le prossime versioni di iOS, perché sono estremamente buggate. Non ho approfondito perché non c'ho avuto tempo, magari ne parliamo nelle prossime puntate, però cambieranno sicuramente il modo, e effettivamente credo che sia la cosa migliore, perché hanno messo sul mercato una versione che non ti dico che è problematica e piena di bug come magari potrebbe essere successo in passato con iOS 7 per esempio, però qualche problema ce l'ha, e comunque è abbastanza noioso che mi metti in commercio una versione con dei bug noiosi e magari stupidi come quelli che ci stanno attualmente adesso, qualche lag di troppo anche su telefoni nuovi, insomma. Penso che
guarda, io devo dire la verità, non ci ho fatto troppo caso. È vero che magari tante delle nuove funzionalità non l'ho stressate molto, però nel quotidiano io non ci ho avuto grossi problemi, anzi non ho visto problemi.
Io ho un lag ogni tanto quando sblocco il telefono e vado nella home. Cioè è come, qualche volta è rallentato come se stesse registrando lo schermo. Hai visto quando registri lo schermo è sempre un po' più rallentato? Ecco, in quel modo.
Sì.
E un minimo l'hanno risolto con l'ultima versione, che è credo la 13.2, perché dalla 13.1 alla 13.2 è un po' migliorato. Però un po' ogni tanto qualche volta c'è ancora. Boh, vediamo, stanno comunque testando la prossima, la 13.3, quindi magari risolvono. Niente di grave, che comunque funziona senza problemi, anzi. Però se risolvono meglio.
Uno si aspetta sempre la cosa più vicina alla perfezione.
Sì, sì, sì. Poi nelle prossime puntate approfondiremo un po' questo cambiamento di metodi di sviluppo che stanno apportando. E
sì, interessante.
Quindi passiamo al prossimo argomento, che è un argomento che non abbiamo, cioè non è in realtà un argomento, è proprio una sezione di questa puntata, che è la Holiday Gift Guide, che non abbiamo per niente copiato dalla puntata di Mac Power User, dove hanno presentato una lista di prodotti che secondo loro può essere interessante per da regalare durante queste festività natalizie. La puntata in particolare, giusto per citarli, non dico nemmeno che sono colleghi perché mi sembrano abbastanza un paragone un po' troppo importante perché la loro è la puntata 510, mentre noi siamo la nona puntata, e la nostra è la puntata Holiday Gift Guide, in cui andiamo un po' a elencare quali sono magari i prodotti che abbiamo utilizzato negli ultimi mesi e quali di questi vogliamo consigliarvi nel caso in cui siete interessati a comprare, a fare un regalo magari a qualcuno o a farvi un regalo per queste festività natalizie, considerando anche il fatto che oggi è 26, ma venerdì, che è 29, ci sarà il Black Friday, ma gli sconti sono già iniziati. Insomma, sicuramente troverete qualcosa sui vari siti online o anche nei negozi, sicuramente ci sarà qualche offerta. Cominciamo da una sezione che ci interessa abbastanza ultimamente, che è quella delle cuffie. Ne abbiamo parlato anche nell'ultimo episodio. Qui abbiamo sicuramente Eugenio che può parlarci di più del settore AirPods, perché abbiamo messo tra le cuffie, diciamo che consigliamo le AirPods, che attualmente sono, credo, le cuffie senza True Wireless, forse le migliori in commercio, posso dirlo, senza offendere nessuno, penso. E
Per
quindi
me
lui
sì.
che le ha utilizzate da quasi un anno sicuramente ci può dire qualcosa in più.
Allora, io è un anno a Natale che lo utilizzo e mi ci trovo benissimo. Le consiglio assolutamente a tutti. Oltretutto, io ho la versione 1, quindi adesso c'è la versione 2 con piccole migliorie e modifiche. Si trova attualmente intorno ai 140 euro scontata e è uno dei prezzi più bassi di sempre e io ve le consiglio assolutamente. Inoltre ci sono anche le nuove arrivate, le AirPods Pro, quelle non si trovano in offerta, ma vedendo recensioni varie sono apprezzatissime, soprattutto la cancellazione del rumore che dicono sia veramente veramente ottima. Ho visto video con gente chiusa in macchina con volume della musica a palla parlare al telefono con l'altra parte che le sentiva benissimo. Quindi ecco, diciamo, sotto questo punto di vista hanno tirato fuori due paia di cuffie veramente veramente ottime.
Le AirPods le trovate a 135 euro su Amazon, la custodia, il modello base, 178 il modello con la ricarica wireless e 279 il modello AirPods Pro. Magari il giorno del Black Friday, il giorno del Black Friday qualche sconto in più si trova, e
10 euro.
guardate anche il warehouse deal, perché magari, considerando che mettono il 20%, magari si trova qualche sconto anche lì. E sì, e abbiamo anche un altro consiglio dal punto di vista delle cuffie, che sono un paio di cuffie che costano, diciamo, ma molto di meno rispetto alle AirPods, che sono le Redmi AirDots, che ce l'ha Alessandro e ce l'ho anch'io. Tu come ti ci trovi?
Senti, attualmente non è che ci sto molto. Le uso soltanto per ascoltare la musica e in realtà è un problema perché le avevo comprate anche per, diciamo, parlare al telefono. Avendo poco segnale in casa, mettevo il cellulare vicino alla finestra e poi vado in casa. E finché sei in casa ci sta tanto tanto. Il problema è che quando esci fuori e cammini, in realtà, le persone, diciamo che sono dall'altra parte del telefono, sentono molto meglio l'ambiente circostante dove mi trovo piuttosto che la mia voce, soprattutto con suoni tipo un po' più acuti, diciamo, di questo tipo, insomma, non si riescono a sentirmi bene la voce. E poi diciamo, tra l'altro ho un problema attualmente, sostanzialmente quando le ripongo nella custode e sono cari sia la custode che loro, mi si riattaccano automaticamente al Bluetooth del cellulare e quindi devo staccare il Bluetooth del cellulare per evitare che ogni 5 secondi si riprovano a riconnettere. Ed è un po' noioso, però ci sta che questo in realtà sia soltanto se provassi a resettarle, magari non mi si presenta più questo problema, perché all'inizio non mi sembrava di ricordare di avercelo.
Sei sicuro che la custodia è carica? Perché
Ma e dovrebbe essere carica, perché noto
a
che
me mi capita quando è scarica la custodia. Cioè, io quando capisco che è scarica la custodia quando non mi si disconnettono più. Però nel momento in cui ricarico la custodia, poi si ricominciano a disconnettere da sole.
Ma senti, a me sembrava che anche quando fosse tutto carico, però diciamo ora come ora non ci mettevano sul fuoco. Sicuramente, diciamo, o un caso nell'altro mi si riattaccano e sinceramente mi scoccia un po', ecco. Quindi, boh, però diciamo dal punto di vista di sentire la musica, ok, ci stanno, te li attacchi, la batteria dura abbastanza, è abbastanza
Sì,
soddisfacente.
sì.
Anche perché poi ogni volta che le riponi comunque gli ridà una botta di carica la custodia e quindi ti sembra che
Esatto.
durano anche molto di più. Però poi per il resto, per parlare con le persone mentre tu cammini sono veramente, diciamo, non adatte, ecco.
E delle AirDot ci stanno due versioni, quella che abbiamo noi che costa su Amazon 23,50 euro, poi c'è una versione diversa che è sempre di Xiaomi, True Wireless, costa 60 euro. Io delle AirDot, guarda, mi ci sono trovato sempre molto bene. L'unico difetto che gli trovo adesso in inverno è che sono un po' scomode perché sono
In
in-ear. Esatto, sono in ear e praticamente quando metto il cappello mi spingono troppo dentro l'orecchio, quindi sono un po' scomode qualche volta, specialmente se le uso magari per mezz'ora, un'ora, diventano un po' scomode. Però io personalmente, che magari, non, magari sono io che non la noto troppo, però la qualità del suono mi sembra ottima, non ci ho mai avuto problemi. E sono veramente molto comode perché rispetto a quelle che c'avevo, alle cuffie Bluetooth che c'avevo prima, queste le tolgo dalla custodia e sono già attaccate al telefono. E è una cosa che è veramente comoda perché quelle che c'avevo in precedenza dovevo andare ogni volta nelle impostazioni, riconnetterla, cioè una cosa che ti faceva passare la voglia di ascoltare la musica. Invece in questo caso tiri fuori le cuffie dalla custodia e sono direttamente subito attaccate al telefono.
Ma ad esempio le chiamate le
Per
fai?
quanto riguarda le telefonate, cioè, l'ho provato qualche volta, ma non ci ho mai avuto troppi problemi. Magari sono io che l'ho provato in contesti più silenziosi, per carità. Però, per esempio, quest'estate mi ricordo che le utilizzavo sul Lungarno e lì ci parlavo al telefono. Cioè, no, forse no. No, comunque sì, anche in strada le avevo utilizzate. Non mi ricordo se ce l'avevo già quando ero quest'estate, forse no. Comunque in strada le ho utilizzate sicuramente per parlare al telefono. Magari era più silenziosa la zona. Dovrei riprovarle perché le ho usate poche volte sicuramente per parlarci al telefono. Però in strada sono sicuro di averle
Confermi Eugenio che quando mi hai chiamato.
usate. Ecco, allora io devo dire che ho sentito la chiamata dall'AirDots dall'altra parte e amplifica tanto i rumori vicini. Cioè,
esterni.
sì, li amplifica molto.
Io ho litigato con la mia ragazza perché non vuole che metta le cuffie perché altrimenti si irrita sentire cose sottofondo così.
Xiaomi, se ci ascolti, no, 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 tranquillo.
Qualità prezzo comunque, diciamo,
No,
ottima.
assolutamente.
Questo.
Con 20 e quello che costano, insomma, 20 euro e poco più, ci compri le cuffie wireless per andare a correre
Sì.
e non so, sicuramente la stessa qualità di queste qua.
Esatto.
Io queste le consiglio assolutamente.
Diciamo, ah, sezione cuffie, abbiamo fatto le in-ear, ma abbiamo anche le on-ear.
E segnaliamo due offerte buone, sempre su Amazon, di le Sennheiser HD 4.50 a 99 euro, che non è il prezzo più basso di sempre perché sono state la settimana scorsa a 95, però è un ottimo prezzo dato che sono a 199, hanno la cancellazione del rumore, sono Bluetooth e comunque la Sennheiser per quanto riguarda le cuffie sono una garanzia. E inoltre, sempre stessa marca, segnaliamo le PXC 550. Che è diciamo la categoria superiore a quella che abbiamo detto prima. Anche queste sono wireless con cancellazione rumore adattiva, sono 199 euro, il prezzo iniziale era 250 e è un prezzo abbastanza diciamo basso rispetto ai soliti.
E poi tra l'altro, sempre parlando delle Sennheiser, io ero entrato in botta l'altro anno con Bose, ho aiutato i costi delle Bose, bla bla bla. Poi andammo a
MediaWorld.
MediaWorld e Eugenio mi fece provare le Sennheiser. E devo dire la verità, a me mi hanno stupito un botto, perché ero partito con l'aspettativa bassissima e in realtà qualità prezzo mi sembrava. Poi non sono, cioè non è che abbia quale orecchio fino, però mi gustavano parecchio anche la soppressione dei rumori e tutto.
Infatti, avevamo avuto un'impressione veramente ottima rispetto alle Bose che hanno un'ottima
E tra
nomina.
lì, tra l'altro, abbiamo sempre scoperto le Sony, diciamo, VH1000 XM3, insomma, quelle che sono. E al tempo mi colpirono, perché a differenza delle Bose sembrava che fossero sfruttavano un po' tecnologie un pochino più nuove in qualche modo. Banalmente, c'erano la Type-C, che sì, ok, però mi sembra un indice di un prodotto nuovo. E inoltre avevano soppressione dei rumori che, a differenza delle Bose del tempo, di quelle di un anno fa, invece di sembrare essere sott'acqua, era molto, una soppressione molto più meno invasiva. E inoltre c'erano anche le gesture
Vero.
sulle Sony che mi erano piaciute molto, ecco, diciamo touch, ok, doppio tap.
Vero, avevamo provato le.
Come?
C'hanno anche Alexa,
C'hanno anche
giusto?
Alexa, esatto.
E diciamo, poi le Bose hanno aggiornato il loro modello top di gamma, che era quello che abbiamo provato all'epoca, erano le Quiet Comfort 35, e non ho provato quelle nuove. Sicuramente a livello estetico sono migliorate molto.
L'abbiamo provate quelle nuove, no?
Sì,
Le abbiamo
abbiamo
provate
provato quelle
come?
nuove.
Le abbiamo provate e infatti la soppressione dei rumori in quel caso
È
è
molto vicino a quello della Sony.
esatto, probabilmente
Cioè,
superiore.
sì, forse superiore. Poi, diciamo, nel tempo
Sì.
anche le Sony l'hanno aggiornate. Però, ecco, diciamo, abbiamo sentito la differenza rispetto a quello che c'era precedentemente. Si era capita la differenza di tecnologia.
Esatto, e poi tra l'altro dal punto anche estetico, le Bose non mi hanno mai fatto impazzire Quiet Comfort.
Sembrano molto plasticose.
Esatto.
Sì, un pochino bruttine.
E poi però
Sì, sulla
confrontate con
foto
le
più
Sony,
o meno,
al tempo dicevo no, le Sony sono molto più belle esteticamente. Ora sono uscite le Bose
per me
ultime
anche adesso.
e come?
Per me rimangono più belle le Sony attualmente.
Ma anche delle
Le
Bose quelle
Bose ultime di
nuove?
Tele 35?
No, sono. Aspetta, mi sembra che c'è un altro nome. Ora te lo dico al volo. Che sono le Bose. Eccole qua. Guarda, queste.
Si chiamano Headphone 700.
Esatto. Scusa, guarda lì che bellezza in confronto alle Sony. Ma sono
Ok,
molto più fini.
no.
Questa è soggettiva, per me sono orribili.
No,
No,
secondo me queste.
no, no, nemmeno mi piacciono per niente. Sembrano boh,
Ragazzi.
tipo cuffie da film su alieni, tipo, non lo so, boh.
No, secondo me questo è un design di quelli che all'inizio non ti piace molto. A me ha fatto questa
Mi sembra più
impressione.
vicino a un visore della realtà virtuale.
Sbagliate, datemi
No,
tempo.
no, no.
Datemi
Gira,
tempo,
è un
vi
visore.
piaceranno. A me queste mi hanno fatto invecchiare di almeno 200 anni, che è corrispondente al fatto dell'alieno e tutto, rispetto a quelle delle Sony, che a me sembrano delle robe invece di carri armati
No, sono
sostanzialmente.
bellissime.
Ah, non lo
A me
so.
piacciono. Magari pesano di meno, per carità.
Sì,
Ah,
quello
sì.
è molto probabile.
Sì. E comunque per quanto riguarda il prezzo delle Sony, che poi non l'abbiamo detto, non è il
No,
prezzo più.
adesso ce l'ho tutte aperte,
Ah,
sì, le
ok.
pagine, volevo fare un riassunto. Allora, le Sony, allora, su Amazon abbiamo le Sennheiser 4.50 a 139 oggi. Poi
No, 99.
sicuramente.
99 ancora.
Ah, 99 ancora, io ce l'ho, vabbè. Sempre le Sennheiser 5.50 abbiamo detto 199, le Sony 1000XM3 a 2.72. E le Bose 35 a 2,99 e le Bose 700 a 3,90. Una cosa che consigliamo, che mi è venuta in mente adesso, è l'estensione che si chiama Camel 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 e praticamente vi permette di capire se il prezzo che vi viene offerto durante questi giorni del Black Friday è effettivamente un prezzo. Ah, è vero, è 99 le Sennheiser, c'avevo il prezzo esatto. Comunque, se il prezzo che viene offerto è un prezzo effettivamente in sconto o meno, perché avete tutto un grafico che mostra l'andamento del prezzo e riuscite a capire se quello che avete oggi è un prezzo effettivamente vantaggioso rispetto a quello che avete nei giorni normali, perché magari alcune offerte sembrano tanto vantaggiose, ma in realtà il prezzo è lo stesso che abbiamo nei giorni normali o anche più alto. Questa si chiama Camel Camel Camel, la aggiungiamo nelle note della puntata. Ci
Utilissima. No,
avete altre segnalazioni dal punto di vista delle cuffie?
io no. Ale.
neanche io.
Ok, allora vogliamo passare alla categoria computer?
Sì, direi di sì.
Allora, voi, se una persona vi chiedesse che computer devo comprare oggi, E sapendo che magari ci vado soltanto su qualche sito internet, qualche scrivo ogni tanto qualche documento. Consiglieresti ancora un computer o un tablet?
Io andrei su un tablet.
Io è difficile da dire, però nel senso sì, è vero, utilizzare un tablet non lo so, dipende, la persona media magari sì, però comunque un computer con una tastiera fisica
Puoi
magari
averla
costa.
uguale la tastiera fisica. Io
È vero, è
non
vero.
avrei proprio
Per
dubbi
esempio,
per
il
velocità.
tablet, già se mi dice che c'hai come sistema operativo Android, ti dico pff, che palle.
Infatti andrei su un iPad.
Adesso un iPad, oppure sul Surface, che però, se abbiamo detto che non è un tablet, è un computer sostanzialmente.
Sì, uno dei due, io andrei. Ok, su uno dei due, considerando che il valore aggiunto è magari che un utente medio non va a prendere un computer top di gamma, quindi ha anche un computer potenzialmente abbastanza lento. Inoltre, il tablet è comodo da portare in giro perché sei sul treno, sei in qualsiasi posto, puoi portartelo in giro, hai la penna per prendere appunti, per fare qualsiasi tipo di cosa e
Quello sì.
Rientra anche più nell'uso quotidiano dell'utente medio della tecnologia. Il computer, per noi che lo usiamo in treno sopra le gambe, a testa in giù, ormai è quotidianità, lo usiamo sempre. Per un utente medio è difficile, è uno strumento di lavoro,
Sì.
punto.
Anche perché
Secondo me.
l'iPad comunque ormai si trova veramente a qualsiasi prezzo, da 300 euro che costa il modello base da 10,2 pollici, fino agli oltre 1000 del modello Pro, che sinceramente non lo consiglierei per una persona che magari lo usa soltanto per aprire qualche applicazione o qualche sito internet.
Però il
Poi magari se
Pro.
ci volete aggiungere la tastiera o la Apple Pencil, le salite di, che ne so, altri 100-150 euro, che comunque massimo massimo arrivate a 4, massimo massimo 500 euro partendo dal modello base, che
Diciamo che.
sinceramente il modello base io ce l'ho e va veramente bene bene, con la tastiera e soprattutto l'Apple Pencil, che è assurda assurda per prendere appunti perché funziona benissimo. L'unica cosa negativa è che devi ricaricarla con la porta Lightning, perché questa che ho io è la versione vecchia, ma con la nuova fortunatamente hanno risolto il problema. Però veramente è veramente un bel prodotto venduto a un prezzo giusto, corretto. Stranamente è strano a dirlo per Apple, però riescono a vendere un prodotto a un prezzo veramente non ri basso. E io mi domando ancora perché lo fanno, perché sinceramente secondo me quel prodotto lo potrebbero vendere anche a un prezzo più alto e lo riuscirebbero a vendere comunque,
Sì, non c'è questa
perché
grande concorrenza sui
sì,
tablet.
assolutamente.
E poi hanno beccato anche vari settori, perché per utenti come noi va benissimo l'iPad base, ma io sono, diciamo, mi piacciono molto i fumetti, seguo qualche fumettista, sta diventando anche una cosa molto utilizzata l'iPad Pro per i disegnatori, ma ad alto livello, non per chi per hobby disegna un attimo, ma proprio per professionisti è diventato uno strumento di lavoro, quindi anche lì stanno beccando varie
E poi
fasce.
devo dire questo, che l'altro anno cercai un po' di computer di medio-basso, sostanzialmente che non superassero una cifra allucinante. Ed è un problema quando cerchi questi computer perché devi trovare veramente quello che è qualità-prezzo ottimale. E diciamo sotto per i 400 euro non ho trovato nulla. 500 si incominciava a aprire un po' qualcosina, però stiamo parlando comunque di un diciamo, è un computer per una persona media, nel senso, quindi Facebook e qualche documento. E in realtà la prima cosa, il primo prezzo per il quale ho trovato un computer che era ragionevole è sui 600 euro, non mi ricordo nemmeno che marca era. E quindi confrontando i 600 euro con i 400 euro dell'iPad, dove magari ci hai aggiunto, infatti, la tastiera, mi sembra che comunque l'iPad risulti poi la soluzione migliore rispetto a prendere 600 euro di computer che fa alla fine le stesse cose.
Sì.
Anche da me.
Ecco, però aspettate, perché invece se qualcuno vuole fare lavori un pochettino più pesanti, ce l'abbiamo un consiglio. che è il nostro nuovo computer, cioè il nostro, oddio, il mio è di Eugenio sicuramente,
Il
Alessandro non so.
ThinkPad è anche mio, sono d'accordo. No?
No, no, non è quello. Il nostro nuovo computer preferito, che è un computer che Apple avrebbe dovuto lanciare 3 anni fa, che lancia adesso per risolvere i problemi che aveva causato quello di 3 anni fa, che è il MacBook da 16 pollici, che è uscito qualche settimana fa e sta ricevendo tutte le recensioni positive da chi lo sta provando e era stato critico nei confronti del precedente modello. Ho ascoltato un po' qualche podcast, ho visto qualche recensione dei giornalisti che avevano partecipato al meeting di Apple in cui hanno annunciato questo prodotto, che è stato un meeting in realtà privato soltanto con i giornalisti, a cui hanno consegnato questo prodotto per testarlo qualche giorno prima del lancio. E sono tutti super soddisfatti del prodotto perché risolve la maggior parte dei problemi che c'erano sul MacBook da 15,4 pollici. E tutti quanti dicono che comunque Apple ha iniziato ad ascoltare un po' anche la clientela che nell'ultimo periodo si stava magari un po' allontanando per il fatto che i dispositivi non erano più troppo pro, diciamo. Quindi questo è il nostro nuovo prodotto, il nostro nuovo computer preferito. E cioè, almeno mio di Eugenio, come ho detto, il prezzo qui saliamo a oltre 2.700 € per il modello base, che personalmente non comprerei perché a quel punto penso che prenderei il modello un pochettino più pompato, diciamo,
Anch'io.
che sfora di poco i 3.200 €, ma per la differenza che c'è tra nell'hardware, dal punto di vista tra i due modelli, secondo me vale la pena andare direttamente su quello più un pochettino co che costa un po' di più. Perché c'hai comunque un SSD da 1 TB e secondo me vale la pena, specialmente se è un prodotto che magari comprate oggi per utilizzare, non so, nei prossimi boh, 4, 5, 6 anni.
Anche perché non
Secondo
c'è
me vale la pena.
possibilità di sostituzione dei componenti, dato che hanno mantenuto la
Esatto.
vecchia linea di saldare tutto, quindi non è possibile fare l'update del disco, della RAM. L'unica cosa che è sostituibile semplicemente è il trackpad, perché è proprio l'unica cosa che uno non andrà mai a sostituire se non per un problema, insomma. Quindi diciamo va fatta una scelta ragionata bene dall'inizio in questo caso. E il disco da un
Poi
tera è
di questo
fondamentale.
prodotto, sì, poi di questo prodotto magari ne parliamo più approfonditamente in una delle prossime puntate perché c'è sicuramente tanto da aggiungere, tanto da dire e qualche ragionamento in più da fare. Però comunque questo è disponibile su Amazon e anche sul sito Apple, non credo che lo troverete in sconto, però sappiate che magari se siete studenti ci stanno la possibilità di avere uno sconto studenti, quindi magari cercate se la vostra università ha qualche convenzione con il sito Apple e potete ottenere sconti anche abbastanza importanti. Quando io ho comprato il MacBook Pro che ho adesso da 15,4 pollici, lo sconto era stato di circa 500 €, che comunque non so pochi, insomma.
No.
E parlando invece di telefoni, cioè abbiamo qualche consiglio anche qua in varie fasce di prezzo, diciamo, si parte da una fascia di prezzo molto bassa, che è quella dei 160 € fino ad arrivare a fasce di prezzo molto elevate. Perché nella fascia bassa abbiamo gli Xiaomi con lo Xiaomi Mi A3, che credo sia un buon compromesso, diciamo, perché comunque è un dispositivo con Android One. E io personalmente, se dovessi andare su un telefono con Android, preferirei andare a prendere un telefono con Android Stock, quindi preferirei prendere per esempio questo Mi A3 o comunque dispositivi come i Pixel, che però hanno un costo decisamente differente rispetto al Mi A3, che lo trovate su Amazon a circa 160 €.
Se vogliamo
Poi,
salire un pochino di prezzo, arriviamo al
esatto.
Galaxy A50 sui 250 se non sbaglio, e in realtà il trend del costo mi sembra rimasto costante nel tempo, ed è forse un Samsung, diciamo, qualità prezzo molto buona. Non l'ho mai provato, però guardando un po' di recensioni in giro, anche quello che diceva il Galeazzi, diciamo, era un prodotto convincente. Qualcuno lo confronta con il P30 Lite, però diciamo questa cosa di mettere P30 Lite è più una mossa di marketing piuttosto che sei effettivamente un P30, che è diverso da un P30 normale, un P30 Pro, che aveva una qualità della fotocamera migliore e tutto il resto. Quindi potrebbe essere un Galaxy A50 un buon device.
E segnaliamo anche l'iPhone XR che sta andando in forte sconto. Abbiamo su Amazon la versione 128 giga a 649 euro, colore giallo, però fa piacere, e da MediaWorld a 579 euro la versione 64 giga. Io ho questo modello, mi trovo veramente bene, va ancora come un treno e non ho nessun problema.
Sì, diciamo che è sceso anche sotto ai 600 euro su Amazon, mi sembra ieri o oggi, quindi sicuramente lo trovate a un prezzo piuttosto interessante anche durante il Black Friday. Poi ovviamente tutti i link li mettiamo in descrizione in modo che magari riuscite a trovare facilmente il prodotto che cercate. E poi invece passiamo a... No, dal punto di vista dei telefoni credo abbiamo detto tutto, anche perché insomma ci stanno tanti altri modelli, ma penso che sia una categoria più conosciuta rispetto magari alle altre di cui vogliamo parlarvi, tipo quella delle cuffie o quella di cui parliamo adesso, che sono gli accessori. Però insomma i telefoni mi sembra che bene o male tutti quanti conoscono quali sono gli ultimi modelli e hanno un'idea più approfondita, tutti quanti conoscono un po' gli ultimi i trend, diciamo. E dal punto di vista degli accessori si parte con gli assistenti vocali, che sono un po' la novità del momento, diciamo, è già dall'anno scorso, per carità, che stanno un po' spopolando, però ultimamente anche ci abbiamo avuto i nuovi Amazon Echo, ci abbiamo avuto qualche novità dal punto di vista di Google Home. Gli Amazon Echo in particolare li trovate in forte sconto su Amazon, c'è l'Echo Show a 50 euro e l'Amazon Echo di terza, l'ultimo Amazon Echo credo sia terza generazione a 65, e trovate i Dot a 20, una ventina d'euro. Io personalmente non c'è l'Amazon Echo, l'ho provato abbastanza poco perché ce l'ho uno, ma non è che mi ci trovo molto bene. Preferisco il Google Home, che ce l'ho ormai da quasi un anno e mezzo più o meno. Per ora non lo sto usando, ma in realtà ce l'ho da un anno e mezzo. Non so, Eugenio, tu ce l'hai l'Amazon Echo, magari ci puoi dire qualcosa in più, tu che lo usi tutti i giorni.
Allora, io non ho mai provato un Google Home, quindi okay, diciamo il confronto non posso farlo. Ho due Echo Dot e diciamo mi ci trovo bene, ma diciamo, le operazioni che faccio sono limitate, nel senso accendo e spengo quei dispositivi IoT che ho in casa collegati con Alexa, ci prendo i timer, mi dice com'è il tempo fuori, ho qualche skill che utilizzo, però l'interazione più comune è Alexa accendi la luce, Alexa spegni la luce.
Sei attivato adesso?
Come?
Sei attivato adesso?
No.
Ok. Ah, giusto. Giustamente non si è attivato, no.
Però, ecco, il problema secondo me è anche, dipende da quanti dispositivi collegati con Alexa uno ha in casa, perché se hai due lampadine e il monitor che generalmente è sempre acceso, quasi sempre acceso, non può fare miracoli Alexa, ecco, diciamo. La mia idea, quello che molto probabilmente prenderò in questo Black Friday, è la Fire Stick. Anche questa col nuovo telecomando c'ha l'integrazione con Alexa e diciamo aggiunge qualcosina, nel senso è possibile fare ricerche, diciamo utilizzare il televisore con Alexa. Niente di particolare, però questo qui, quando soprattutto quando ci si trova a fare ricerche su YouTube o su Netflix, diciamo fa passare la voglia di cercare le cose quando ti scrivo il telecomando, quindi è un altro dei vari modi carini per utilizzare questi assistenti vocali.
E poi ci stanno i Google Home, come ho detto, anche quelli stanno, anche su Amazon li trovate un po', ci sono vari prezzi dai 15-20 euro che trovate il mini fino agli oltre 100 del Nest Hub, non so se c'è in Italia, forse sì,
Credo di
però
sì.
comunque esiste, sì. E io personalmente mi ci trovo molto bene con Google Home, lo preferisco all'Amazon Echo, però anche come hai detto tu, il mio utilizzo anche lì è soltanto abbastanza limitato, perché lo uso per la musica, lo utilizzavo per le sveglie. Qualcosa per l'attivazione di dispositivi IoT, ma in realtà era più una cosa del tipo: c'ho amici a cena, vai, faccio vedere come si accende la luce con la voce. Però non è una cosa che in realtà utilizzavo tutti i giorni, perché facevo prima ad accenderlo effettivamente a mano la luce, che andare a chiedere a Google se gentilmente poteva accendermi la luce della camera. Magari è più interessante utilizzare in una casa più grande quando c'hai automazioni del tipo, non so, chiudi tutte le serrande, boh, accendi tutte le luci di casa, qualcosa del genere. In una casa dove magari c'hai due stanze non c'ha troppo senso, secondo me. E anche io vi consiglio l'alternativa al Fire Stick, che è il Chromecast. Anche questo l'avevo comprato l'anno scorso durante il Black Friday e mi sono sempre trovato abbastanza bene, specialmente perché riesco a far partire streaming video dall'iPad sulla televisione, e tramite anche applicazioni come per esempio Netflix, credo, fo no, forse anche l'applicazione della Rai, non sono sicuro al 100%, ma credo che
Sì,
funzioni anche con l'applicazione della
funziona.
Rai.
Testata.
E poi insomma ci stanno va varie applicazioni, in generale quelle che permettono la riproduzione di video. Le puoi anche inoltrare in streaming tramite il Chromecast verso una TV. E se volete invece spendere un po' di più, c'è anche la Apple TV, che costa, come ho detto, di più rispetto a questi dispositivi. C'ha un utilizzo molto simile, anche se in realtà poi può essere estesa, perché la possiamo utilizzare come hub per HomeKit, ci possiamo installare più applicazioni, c'hai la possibilità comunque di gestire in maniera un po' diversa tutto l'intrattenimento della televisione. Però
Supporta Dolby
io personalmente
Atmos, che credo sia
sì. Sì,
l'unica, forse insieme al Fire Stick 4K, ma lo supporta solo per Amazon Prime.
io personalmente l'ho sempre ritenuto un prodotto abbastanza, diciamo,
Di nicchia.
particolare, non mi ha mai attirato particolarmente, quindi boh, non me la sento proprio di consigliarvela. Però se siete particolarmente fanatici, o comunque sapete che magari la persona a cui dovete regalare fare questo regalo è particolarmente fissata magari con la serie TV o in generale con prodotti Apple, potrebbe comunque essere un dispositivo interessante, no? Apprezzato.
Sì, a voglia.
E poi tra gli accessori ci avevo messo anche gli sticker NFC che tutti e due li abbiamo ordinati, ma penso arriveranno con molta calma, diciamo,
Tra un paio
vero?
di Black Friday.
Probabilmente sì. No, abbiamo ordinati da AliExpress. Ovviamente, se volete una spedizione più rapida, affidatevi ad Amazon, se no, altrimenti provate AliExpress, ma ci avrete un po' da attendere.
Quanto l'avete pagato su AliExpress?
Ma nemmeno un euro, penso.
No,
Una decina
infatti.
di sticker, non nemmeno un euro era.
E su Amazon i prezzi sono un po' diversi, però
Sì,
stanno al
vabbè, se li
minimo
volete
intorno a...
domani.
Sì, diciamo ci sono intorno ai 5, 6, 8 euro.
No, ma io l'ho comprato soltanto, diciamo, per il futuro, perché siccome ho visto che Shortcut adesso permette, quindi l'attivazione, come avevamo detto in qualche puntata precedente, l'attivazione di qualche shortcut utilizzando i tag NFC, l'ho comprato e dico, vabbè, tanto il telefono che ho adesso non lo supporta, però magari in futuro cambio telefono e ho subito gli sticker senza aspettare altri dopo 2 mesi e farli funzionare. Probabilmente quando cambierò il telefono mi sarò perso anche gli sticker, quindi li dovrò ricomprare un'altra volta, per cui tutto questo sarà del tutto inutile, vabbè. Era più che altro per provare e per vedere un po' come funzionano questi sticker. E l'ultimo accessorio che avevo segnato è un cavo USB-C che sto utilizzando attualmente per ricaricare il computer. Ovviamente può essere utilizzato anche per ricaricare telefoni che hanno la porta USB-C. È un cavo della marca Ugreen, che è da USB-C a USB-C. Io lo personalmente l'ho comprato su AliExpress o su un altro di questi siti cinesi. C'è anche su Amazon, costa un po' di più, su AliExpress costano veramente poco. Sono di qualità eccezionale. È anche bello da vedere perché è rosso e si nota subito, quindi non me lo perdo più il cavo quando lo metto nello zaino. E è di quelli lì intrecciati, insomma, di cavi che non si rovinano. e penso sia indistruttibile, perché quello che c'era originale della Apple si stava cominciando un po' a rovinare su uno su una delle parti finali, e quindi ho deciso di comprare quest'altro, che è veramente uno degli acquisti migliori, penso, che ho fatto negli ultimi mesi. Voi avete qualche altro consiglio dal punto di vista di accessori o da un punto di vista di qualsiasi altro tipo di dispositivo che magari può essere regalato durante queste festività?
Sto pensando,
Diciamo che non viene altro.
nemmeno
E allora ci avviamo alla conclusione della puntata e vi ringraziamo per averci seguito. E come sempre vi ricordiamo i nostri contatti, abbiamo il sito web pointerpodcast.it, potete seguirci su Spotify o su iTunes, e abbiamo tutti i contatti social, Facebook, Instagram, Twitter, il canale Telegram, e vi ringraziamo per averci seguito, vi salutiamo e vi aspettiamo nella prossima puntata che sarà la decima. In realtà questa è la decima, come tutte le volte in realtà lo diciamo, però vabbè. In realtà questa è la nona, ma è la decima perché abbiamo iniziato contando da zero, ma la decima è comunque un traguardo importante perché so, da maggio che abbiamo iniziato abbiamo già fatto quasi, abbiamo fatto 10 puntate, che onestamente io non me l'aspettavo di arrivare a
Nemmeno
numero 10.
io.
Non pensavo, perché inizialmente quando avevamo iniziato c'era stato un po' di entusiasmo, inizialmente perché passavamo le nottate a sistemare il sito, no? Se vi ricordate. Mi ricordo che una delle prime volte eravamo stati tipo fino alle 3, alle 4 a far funzionare tutto quanto. Sulla VPS avevamo i container di Docker per WordPress, il database, tutto quanto, e ci avevamo perso veramente tanto tempo. Poi dico, vabbè, adesso abbiamo finito questo, l'entusiasmo scema un pochino e smettiamo pure di registrare. Invece, dopo saranno ormai 6 mesi, penso, e ogni tanto riusciamo comunque a registrare. E vabbè, e niente, un saluto quindi da parte mia.
Un saluto da parte mia e
da parte mia.
Ci sentiamo nella prossima puntata. E
Alla prossima.
ciao.
va bene, alla
Ciao.
prossima. Ciao. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow.